Bene, buonasera. Io vi devo parlare del sistema solare e prima di parlare della nascita della struttura devo spendere qualche parola sulle leggi che regolano il moto dei pianeti, perché altrimenti quello che segue non si riuscirebbe a capire da un punto di vista fisico. E poi descrivo in linea generale la struttura del sistema solare, come si è formato e alla fine una carrellata più che altro di immagini per far vedere l'immagine dei pianeti, perché poi diciamo i pianeti sono 8, ci sono gli asteroidi, su ciascuno si potrebbe fare una lezione per capire come funzionano, come sono fatti. Quindi dobbiamo fare appena una panoramica a grandi linee. Allora, le leggi del moto dei pianeti sono state scoperte agli inizi del Seicento da Keplero, basandosi sulle osservazioni molto precise che aveva fatto un altro astronomo, Tycho Brahe, che era il maestro di Keplero. Tycho Brahe aveva un osservatorio in Danimarca con degli strumenti estremamente precisi per l'epoca. Erano degli strumenti che non avevano ancora lenti, cioè erano semplicemente degli strumenti di misura della posizione che usavano dei traguardi, dei fori, delle croci, perché il telescopio non era stato ancora inventato. Il telescopio, le prime osservazioni telescopiche sono quelle di Galileo 1610, il Sidereus Nuncius. Qui siamo alla fine del Cinquecento, cioè qualche decennio prima. Ciononostante, queste osservazioni erano così precise che Keplero ha potuto, analizzandole, capire che tutte le teorie matematiche che si usavano fino allora erano troppo approssimate, avevano degli errori molto grossi e provando e riprovando è riuscito a formulare delle leggi matematiche o geometriche, se volete, si possono esprimere in tutti e due i modi, che descrivono molto esattamente come i pianeti si muovono. Le famose tre leggi di Keplero, che adesso vi descrivo e vi spiego. La prima legge parla di come è fatta la traiettoria di un pianeta. E qui ci sarebbe un discorso piuttosto lungo da fare, perché le leggi vengono scoperte in questo periodo. Non è solo una questione di precisione degli strumenti, anche, però è una questione anche legata al modo di fare domande alla natura che si è evoluto e cambiato proprio in quel periodo. Si è cominciato a applicare una descrizione matematica e numerica, cosa che avrebbero potuto fare anche molto tempo prima, ma prima non c'era la mentalità di vedere la natura in questo modo, per cui quello che è avvenuto è essenzialmente la nascita, la nascita della scienza agli inizi del Seicento, è un cambiamento anche di mentalità delle persone rispetto al reale, che li ha portati a fare degli esperimenti che prima avrebbero potuto fare ma non ci pensavano perché non erano interessati. Così il vedere il pianeta, uno di questi cambiamenti di prospettiva è vedere il moto del pianeta come il moto di un oggetto nello spazio invece che semplicemente qualcosa che si muove sulla volta celeste e che quindi posso descrivere come qualcosa che si muove su una sfera. Keplero non è stato il primo, ma è il primo che è riuscito a formulare matematicamente in modo esatto una descrizione che si basa su quest'idea. Il pianeta è un oggetto che si muove nello spazio, piuttosto che qualcosa, una luce che si muove sulla volta celeste. E quindi ha potuto vedere la traiettoria come qualcosa di tridimensionale, anziché semplicemente qualcosa che si muove su una sfera. E quindi quello che ha scoperto è che il moto del pianeta può essere descritto molto bene se si pensa che la sua traiettoria è un'ellissi. L'ellissi un'ellisse di cui il Sole occupa uno dei due fuochi. Poi specificherò cosa vogliono dire queste cose. L'ellissi è una figura piana che può essere descritta approssimativamente come un cerchio schiacciato. L'ellisse si ottiene geometricamente a partire da due punti distinti che si chiamano fuochi, ed è il luogo dei punti che ha questa proprietà. Se io prendo un punto sull'ellisse, calcolo la distanza da uno dei fuochi, misuro la distanza da uno dei fuochi, misuro la distanza dall'altro fuoco e poi li sommo, ottengo una certa lunghezza, e questa lunghezza è la stessa per tutti i punti dell'ellisse. L'ellisse può essere definita in questo modo: il luogo dei punti che hanno la somma delle distanze dai due fuochi uguale. Naturalmente questo uguale è una costante che cambia da ellisse a ellisse, e quindi la legge che dà i punti sull'ellisse è questa: la distanza di un punto da F1 sommata alla distanza dello stesso punto da F2 è la stessa per tutti i punti, e questo genera una specie di cerchio schiacciato. Questa definizione è quella che si usa per costruire l'ellisse con la cosiddetta costruzione del giardiniere, perché dicono che i giardinieri di Versailles usassero questo sistema per fare le aiole ellittiche. Si piantano due pioli in terra nel punto dove si vuole che siano i fuochi. Si prende una corda legata ai due pioli e con una matrita si segue tutto il percorso permesso tenendo la corda tesa. Naturalmente qualsiasi punto io disegno ha questa proprietà, che è la somma delle distanze dai due fuochi uguale alla lunghezza della corda, e quindi sto costruendo un'ellisse. Questa è la figura, il trucco del giardiniere. Allora, una cosa che la prima legge di Keplero non dice, anzi due cose che la prima legge di Keplero non dice, che sono sottintese, una è che allora il moto dei pianeti avviene in un piano, che di per sé un corpo che si muove nello spazio non ha nessun bisogno di muoversi in un piano. Una mosca che vola nella stanza ha una traiettoria che non è contenuta in nessun piano. Per i pianeti non è così. Sono liberi di muoversi nello spazio, ma non si muovono in tutto lo spazio, si muovono solo su un piano. La seconda cosa, che la traiettoria dei pianeti è chiusa, cioè l'ellisse ha la proprietà che quando il pianeta fa un giro attorno al Sole, poi il secondo giro percorre esattamente la stessa traiettoria del primo giro, continua a seguire la stessa traiettoria. E anche questo in generale non è vero, si potrebbe pensare a una traiettoria che è aperta e che non si ripete, come in questo caso una spirale. Vi dicevo, l'orbita è un'ellisse, quindi di cui il Sole occupa uno dei fuochi. L'ellisse è in un certo senso, vi dicevo, un cerchio schiacciato, possiamo dire una generalizzazione del concetto di cerchio, perché se io nella costruzione del giardiniere i due punti li mettessi coincidenti, la costruzione con lo spago mi dà un compasso, lo capite? La somma delle distanze dallo stesso punto, la lunghezza dello spago fa da metà del raggio di un cerchio. Quindi se l'ellisse ha i fuochi coincidenti, si trasforma in un cerchio. Quindi man mano che io sposto che allontano i fuochi tra loro, ottengo la parità di lunghezza dello spago, diciamo. Ottengo delle ellissi che sono sempre più schiacciate, finché quando metto i due fuochi a distanza uguale a quella dello spago ottengo un segmento, non è più né un cerchio né un'ellisse, ma è il segmento che unisce i due fuochi. E quindi c'è tutto un passaggio della forma dell'ellisse, dal cerchio perfetto a ovali sempre più schiacciati man mano che allontano i fuochi. Qui è disegnato solo uno, l'altro è simmetrico rispetto al centro, naturalmente. E questo passaggio è descritto da una quantità che si può calcolare matematicamente tra il rapporto tra queste due dimensioni, la dimensione maggiore e la dimensione minore, che si chiama eccentricità e che vale 0 per il cerchio e si avvicina a 1 man mano che mi avvicino al caso limite del segmento. Quindi eccentricità sempre più grandi ma sempre minori o al massimo uguali a 1 descrivono ellissi sempre più schiacciati. Perché i pianeti descrivono ellissi di diversa eccentricità? Dipende dalle cosiddette condizioni iniziali, cioè il moto di un oggetto è sempre causato dalle forze che agiscono sull'oggetto, ma anche dalla posizione e velocità iniziale con cui, diciamo, la traiettoria parte. Per cui pensiamo a un'orbita attorno alla Terra. Se io ho un punto, diciamo un satellite, e gli imprimo una certa velocità in una certa direzione, in questo caso ortogonale alla direzione della verticale locale, gli imprimo una certa velocità che può variare di intensità, quello che ottengo sono ellissi diverse che hanno eccentricità diversa. Se la traiettoria, se la velocità iniziale è molto piccola, è un caso che non ho disegnato, ma ho un'ellisse molto stretta che cade sulla Terra. Se non dessi nessuna velocità, addirittura si muove in modo radiale, è il caso dell'ellisse con eccentricità 1, un segmento va in modo radiale verso il centro della Terra. Man mano che la velocità aumenta, arrivo a un limite per cui l'orbita è circolare. Se aumenta ancora, ellissi sempre più allungate, che naturalmente, viste le condizioni iniziali, tutte le ellissi devono passare per questo punto, perché siccome da questo punto faccio partire la traiettoria dell'oggetto e la traiettoria è una curva chiusa, vuol dire che qualsiasi orbita poi deve ritornare allo stesso punto. Dimenticavo di dirvi all'inizio, se dico qualcosa che non capite fermatemi subito e lo rispiego. Le domande facciamo alla fine dei vari capitoli, le domande di diciamo approfondimento o qualcosa. Finché, se la velocità è piuttosto sufficientemente elevata, ottengo una cosa che non è più un'ellisse, ma è il caso limite per cui l'ellisse diventa così lunga che si apre. Ottengo delle figure che sono sempre sezioni coniche, ma sono parabole e iperboli. E questo Keplero non l'ha scoperto, perché studiando i pianeti del Sistema Solare nessuno si muove su orbita iperbolica. Siccome queste sono orbite aperte, vuol dire che un oggetto che si muove su quest'orbita, passando nei pressi del Sole, vuol dire che viene da distanze infinite e poi andrà verso distanze infinite. E oggetti del genere Keplero non li conosceva, non ne aveva visti. Quindi l'estensione parabola-iperbole deriva dalle stesse leggi, tranne che Keplero non ne ha parlato.
Scusi, sono comunque chiuse l'iperbole?
No, la parabola è il caso limite di un'ellisse che avrebbe questo punto all'infinito, quindi è la prima traiettoria non chiusa. È un po' un caso di passaggio tra un'ellisse e una traiettoria aperta, e invece le iperboli sono tutte aperte, anche la parabola veramente, però diciamo è la più piccola delle traiettorie non chiuse che arrivano all'infinito.
Scusi, lei sta per?
E è sempre l'eccentricità, quel parametro.
E prima avevamo detto che quando l'eccentricità quando è uno l'ellisse diventa un segmento.
Sì, però a parità di lunghezza dello spago, cioè di distanza dai fuochi. In realtà la parabola è una
è dinamica, dai.
Come?
filosofia, è una situazione dinamica.
È una situazione statica. Dinamica perché man mano che io aumento la velocità, la distanza, la somma della distanza dei fuochi non viene mantenuta, aumenta, e quindi la parabola è il caso di un'ellisse con eccentricità 1 in cui però questa distanza dello spargo diventa infinita. Diciamo che questa è una spiegazione un po' approssimativa, dalla matematica viene fuori. La seconda legge, dopo aver capito com'è la traiettoria dell'oggetto attorno al Sole, Keplero si chiede come viene percorsa, cioè con quali tempi, e quello che ha scoperto è che la legge dei tempi del moto lungo l'ellisse segue una regola piuttosto strana, che è quella delle aree. Il raggio vettore del pianeta descrive aree uguali in tempi uguali. Devo spiegare i termini, che come spesso capita in fisica e in matematica, i termini sono complicati perché con un termine dico una cosa che di per sé non è difficile, però per spiegarla ci vogliono parecchie parole, allora si usa un termine che ricorda tutte queste cose. Allora, il raggio vettore in astronomia si indica quel segmento che congiunge il pianeta al centro della sua orbita, cioè al Sole in questo caso, ed è naturalmente un segmento immaginario che cambia istante per istante perché il pianeta si sta muovendo. Allora, il raggio vettore descrive aree uguali in tempi uguali vuol dire che quando il pianeta si trova in questa posizione e poi passa qui, il raggio vettore spazza tutta questa zona del piano dell'ellisse, quindi l'area spazzata dal raggio vettore è questa. Percorre aree uguali in tempi uguali vuol dire che se per esempio l'area di questo triangolo mistilineo, perché uno dei lati in realtà è un pezzo di ellisse, è uguale all'area di quest'altro, il tempo che il pianeta ci impiega ad andare da qui a qui è lo stesso che ci impiega ad andare da qui a qui. Cioè, il pianeta non percorre l'ellisse con la stessa velocità in nessun senso, né velocità lineare né velocità angolare. Percorre l'ellisse con, se volete usare questo termine, velocità areolare costante. Ed è veramente notevole che Keplero sia arrivato a questa legge solo per andando per tentativi, perché lui non possedeva una fisica sufficiente a poter spiegare queste cose e le ha dedotte semplicemente dalle osservazioni che aveva, trovando delle leggi matematiche che rappresentassero in modo corretto i dati che aveva. La terza legge di Keplero invece riguarda come qual è il rapporto tra le orbite di pianeti diversi che ruotano intorno al Sole. Ogni pianeta si muove su un'ellisse, ogni pianeta ha una sua velocità areolare e quindi ogni pianeta ha certe caratteristiche geometriche dell'ellisse, dimensioni e eccentricità, impiega un certo tempo a percorrere tutta l'ellisse, e la terza legge di Keplero vuole mettere in relazione queste cose. Keplero si è accorto che man mano ci si allontana dal Sole, nel senso che si prendono i pianeti in successione di distanza, da Mercurio, Venere, Terra, qui le unità di misura, non so se ve ne ha parlato in Italia la volta scorsa, cioè l'unità astronomica è semplicemente un'unità di distanza che è la distanza media della Terra dal Sole, per non dover usare 150 milioni di chilometri ogni volta che un po' scorre. Quindi per definizione la Terra dista 1 unità astronomica dal Sole e ci impiega un anno a fare una rivoluzione completa. Allora, se si usa questa unità, si vede che man mano si va dai pianeti più interni a quelli esterni, naturalmente la distanza cresce e anche il periodo orbitale cresce. Questa non è una cosa banale, non solo, ma cresce in un modo che non è direttamente proporzionale alla distanza, per cui per esempio Giove è circa 5 volte più distante dal Sole della Terra, ma ci impiega quasi 12 volte in più a fare un giro, il che vuol dire che i pianeti man mano si allontanano anche diventano più lenti. E la terza legge di Keplero descrive come avviene questa relazione, questo rallentamento man mano che il semiasse maggiore dell'orbita aumenta. E facendo un grafico si vede che il rallentamento è più forte di una relazione di proporzionalità, ma più piccolo di una relazione di proporzionalità col quadrato. E precisamente quello che ha trovato Keplero è che il tempo di rivoluzione proporzionale alla distanza alla potenza 3 mezzi, cioè sarebbe la radice quadrata del cubo del raggio. È una cosa un po' strana, però Keplero ha trovato che funziona così. Se fate un grafico in scala logaritmica, lo dico così en passant, trovate una retta, perché le leggi di potenza diventano rette su un grafico logaritmo con tendenza a 3 mezzi. Perché i pianeti si muovono così? Keplero ha provato a spiegarlo, cioè dopo aver trovato le leggi matematiche ha provato a pensare, ma per quale motivo il moto avviene secondo queste leggi? Ci sarà una ragione fisica, solo che Keplero usava una fisica che era ancora quella aristotelica medievale, che era completamente inadatta a trattare questo problema. Quindi ci sono voluti gli studi sulla dinamica di Galileo, che ha scoperto che la forza produce un'accelerazione, se la forza è costante l'accelerazione è costante, tutti i suoi esperimenti sul moto delle biglie sul piano inclinato, per esempio, e poi Newton, che ha formalizzato in modo matematico queste leggi e ha scoperto una legge nuova, che è la legge di gravitazione universale, cioè Newton ha formalizzato la legge fondamentale della dinamica, che la forza è proporzionale alla massa per l'accelerazione, e ha anche trovato che nel caso dei pianeti la forza è data dalla gravità e segue questa regola, e la forza è proporzionale al prodotto delle masse e inversamente proporzionale al quadrato delle distanze. Una legge molto semplice, che però, diciamo, quando si vuole trovare, allora, supponendo che questa legge sia vera, come si muovono i corpi che sono soggetti a questa legge? Questo è un problema che da un punto di vista matematico è estremamente complicato. Benché le equazioni di partenza siano così semplici, la soluzione del problema è estremamente complicata. E perché è complicata? Perché da un punto di vista molto qualitativo le cose funzionano così: il pianeta gira attorno al Sole ed è attratto dal Sole, quindi c'è una forza che dal Sole attira il pianeta verso il Sole lungo la linea congiungente, lungo quello che ho chiamato raggio vettore. Quindi, se non ci fosse nessuna forza, l'ha scoperto Galileo e poi l'ha confermato Newton, il pianeta segue la legge di inerzia, quindi si muoverebbe in moto rettilineo uniforme. Quindi se in un certo momento si muove in una certa direzione, continuerebbe a muoversi in linea retta nella stessa direzione. La forza produce invece un'accelerazione verso il Sole. Accelerazione vuol dire variazione della velocità. Quindi la velocità, invece di continuare in linea retta nel senso in cui si sta muovendo il pianeta, viene deviata un po' verso il Sole. Allora, il problema è Newton sapeva come, qual è il valore di questa forza e come agisce, quindi anche il valore dell'accelerazione. Il problema è che bisogna calcolare qual è l'azione dell'accelerazione nel modificare la velocità punto per punto, perché poi quando il pianeta si muove in un punto vicino, la congiungente Sole-pianeta è diversa e quindi anche la forza cambia. E quindi è un problema molto complicato, perché sto cercando di trovare un moto prodotto da un'accelerazione che cambia a seconda di come l'oggetto si muove. Cioè, in un certo senso, la traiettoria che voglio trovare è anche quella che mi dice qual è la forza, e che non posso calcolare la forza se non so anche la traiettoria. Allora, questo è un problema matematico che richiede un tipo di calcolo che all'epoca di Newton non esisteva, e Newton e Leibniz se lo sono inventati apposta per risolvere questo problema, e si chiama, è quello che oggi chiamiamo calcolo differenziale integrale. Però Newton ha fatto tutti i suoi conti, ha inventato questa branca della matematica, e alla fine è riuscito a dimostrare che se io parto da due corpi che si attraggono con questa legge, la conseguenza matematica rigorosa è che i due corpi si muovono seguendo le leggi di Keplero. Cioè, ha dimostrato che le leggi di Keplero derivano unicamente dalla legge di gravitazione universale. E questo ha aperto una linea di ricerca per la fisica, della fisica del movimento non all'interno del sistema solare, ma non solo, perché la stessa legge, le stesse equazioni possono essere applicate anche per un moto che avviene sulla Terra, per esempio il moto di un proiettile. E gran parte dell'astronomia classica lungo tutto il corso del Settecento è lo sviluppo delle tecniche matematiche e delle tecniche osservative che servono per capire sempre meglio come funziona il moto dei pianeti, perché la soluzione, le leggi di Keplero e la soluzione di Newton sono rigorosamente esatte, però in un'ipotesi semplificatrice che è quella che vi ho detto, attrazione tra il Sole è un pianeta. Quindi se io considero il sistema solare coppia per coppia, il Sole che attrae un pianeta, le leggi di Keplero e la dimostrazione di Newton sono esatte rigorosamente. Nel sistema solare è vero, ho tanti pianeti che oltre a essere attratti dal Sole un po' si attraggono anche tra di loro, perché i pianeti non hanno massa zero, hanno una massa molto più piccola del Sole, ma non nulla. Quindi se poi voglio studiare nel dettaglio, quindi con maggior precisione, qual è il moto che deriva da questa combinazione di attrazioni, il problema diventa ancora più complicato. E nelle sue conseguenze ultime non è risolto neppure al giorno d'oggi da un punto di vista matematico. Il vantaggio che noi abbiamo è che possiamo fare simulazioni numeriche. Possiamo mettere dentro queste forze in un sistema di calcolo numerico nel calcolatore e vedere cosa succede. Un'altra cosa che Newton ha dimostrato è che in questo trattazione matematica in cui si passa dalle forze, la forza di gravitazione universale al moto, ha dimostrato che una cosa particolare, una delle tre leggi di Keplero, la legge delle aree, è conseguenza di un solo particolare di come funziona la forza di attrazione, e cioè quello che che i fisici dicono è una forza centrale. È una forza che, se io ho un corpo che attrae l'altro, è sempre diretta dal corpo che è attratto verso il corpo che attira. Non ha nessuna componente laterale, non so se mi spiego. Il Sole attira un pianeta sempre verso di sé, non verso una direzione, diciamo, sghembera rispetto al raggio vettore. E questo ha la conseguenza che quello che i fisici chiamano momento angolare, cioè il prodotto della massa per la velocità di un corpo per la distanza dal punto attorno a cui sta ruotando, si conserva, perché questa quantità, momento angolare, massa per velocità per distanza, potrebbe essere cambiata solo da una forza che agisce in senso laterale, diciamo cambiando lo stato di rotazione del corpo. Se la forza agisce, è sempre diretta verso il centro, il momento angolare non cambia. E questo perché spiega la legge delle aree? Perché in un certo senso l'area percorsa, non in un certo senso, diciamo, se io prendo intervalli di tempo finiti, questa legge approssimativa vale in modo esatto man mano che io vado verso intervalli di tempo sempre più piccoli. Allora, essenzialmente, il triangolo delle aree che usavo nella definizione della velocità areolare è dato dalla distanza dal Sole, e l'altro lato approssimativamente è dato dal prodotto del tempo trascorso per la velocità. Quindi essenzialmente l'area di questo rettangolo, di questo triangolo, è proporzionale al momento angolare. E allora il fatto che il pianeta nella sua orbita intorno al Sole segua la legge delle aree è una conseguenza del fatto che nel moto lungo la sua orbita il momento angolare viene conservato, e quindi il prodotto di massa per velocità per la distanza deve rimanere costante. Quindi quando il pianeta è più vicino al Sole il raggio è minore e la velocità deve aumentare. Mi fermo un attimo se avete domande o su questa parte.
Sì. Perché il Sole non sta al centro dell'ellittica, ma è uno dei due fuochi?
Questo viene fuori dalla soluzione delle equazioni del moto. Non ho mai trovato un sistema semplice per dimostrarlo. Bisogna proprio risolvere le equazioni e si vede che è così.
Scusi, per quanto riguarda la reciprocità delle equazioni,
sì.
I pianeti più vicini al Sole sono più o meno eccentrici?
No, non c'è una relazione. E adesso poi lo vedremo parlando della struttura del sistema solare. I pianeti principali hanno delle eccentricità che sono molto piccole, al massimo del 5%, tranne Mercurio che è quasi il 10%. Però la Terra 3%, Giove 2%, non c'è una relazione con la distanza. Essenzialmente, diciamo, dal punto di vista di questa trattazione fisica, l'eccentricità dipende da qual era la velocità iniziale del pianeta quando, direbbe Lagrange, Dio l'ha messo sulla sua orbita. Si tratta di una questione di condizioni iniziali, e quindi la soluzione di questo problema è come si è formata l'orbita, non c'entra con le leggi del moto. Una volta che il pianeta ha una certa velocità in un certo punto dello spazio, le leggi dicono quale ellisse segue con quella certa eccentricità e continua a farlo fino alla fine dei tempi, a meno che ci siano altre perturbazioni oltre all'attrazione del Sole.
Come il Zaccamore, ci sappiamo le
No, lo sappiamo perché la osserviamo e la misuriamo. Il perché sia così è molto complicato e ci accennerò quando parlo della nascita del sistema solare.
Tutti gli oggetti si comportano in questo modo, sì. Per cui anche nei pianeti extrasolari, le comete, le...
Sì, però in queste approssimazioni, cioè fino a che si può considerare il sistema formato da un corpo principale che esercita la maggior parte della forza e tutti gli altri sono piccoli e si perturbano poco tra di loro. Se invece ci fossero dei sistemi in cui ci sono tanti corpi di massa comparabile, nessuno piccola, che interagiscono tutti, allora diventa un casino. Cioè questa soluzione rigorosamente vale solo per il problema dei due corpi, un corpo che attira e uno che è attirato, e invece non rigorosamente, approssimativamente vale per tutti i sistemi in cui questa è la forza principale e poi tutti gli altri sono piccoli disturbi.
Il piano movimento di tutti i pianeti è comune?
Lo vediamo adesso, abbastanza comune.
Sì. I satelliti artificiali intorno alla Terra che traiettoria hanno?
Dipende come vengono lanciati, cioè essenzialmente chi progetta il satellite dice io lo voglio su questa orbita e quindi calcola, devo mandarlo in questo punto con questa certa velocità perché poi so che seguirà quell'orbita, quindi col razzo lo manda in quel punto e gli dà una spinta giusta perché lui poi segua quella certa orbita.
Ma anche satelliti simili sull'ellisse, cioè si trova un'animata
simile? Sì, segue l'ellisse a meno che poi ci siano altre perturbazioni, per esempio quelli bassi c'è anche un frenamento dell'atmosfera, allora diventa un'altra cosa.
C'è qualche fenomeno che mantiene i pianeti nelle orbite correnti, in altre parole mi dovete pensare la Terra potrebbe avvicinarsi pochissimo lentamente al Sole oppure allontanarsi, quindi avere un'orbita che collassa.
Allora, nel problema dei due corpi, se un corpo segue un'ellisse, segue sempre quella fino alla fine dell'età dell'universo. E nella realtà non c'è solo l'attrazione del Sole, quindi ci sono delle perturbazioni, quindi ci sono delle modificazioni di quest'orbita che sono lente nel corso del tempo e che seguono certe leggi, e non ho tempo di parlarne oggi.
E quindi possono avvicinare...
Vedremo un caso particolare quando parliamo degli asteroidi che incrociano l'orbita della Terra.
E quando un corpo come la Terra è doppio praticamente, Terra
sì.
E Luna,
sì.
La Terra segue l'ellisse, poi il centro di massa che segue l'ellisse o...
Ci sono varie approssimazioni, cioè in termini intuitivi, intanto devo dirvi che vi ho mentito, cioè il fatto che un corpo segua un'ellisse attorno al corpo centrale vale solo se il corpo centrale ha una massa molto più grande del corpo attratto. Se i due corpi hanno massa simile, ma sono solo due, cioè siamo sempre nel caso dei problemi dei due corpi, vale sempre la legge di Keplero, tranne che entrambi i corpi percorrono un'ellisse attorno al centro di massa del sistema. E quindi se ci fosse solo la Luna e la Terra nell'universo, la Luna segue un'ellisse attorno al centro di massa del centro del sistema Terra-Luna, la Terra segue un'ellisse, l'ellisse della Terra è molto più piccola e le due ellissi sono percorse in sincrono in modo che la congiungente ha sempre il centro di massa in un punto fisso. Se ci aggiungiamo anche il Sole diventa un problema molto complicato perché è un problema dei tre corpi, ma in prima approssimazione si potrebbe dire che questo sistema che ruota attorno a se stesso, attorno al comune centro di massa, dal punto di vista del Sole viene visto come se fosse un corpo solo e quindi il baricentro del sistema Terra-Luna è in orbita intorno al Sole, mentre la Terra e la Luna ruotano attorno al baricentro. È un'approssimazione però.
Certo, quindi il centro di massa rispetterebbe comunque la legge.
Sì, sì. In prima approssimazione, perché poi ci sono le perturbazioni, cioè se, quando ci sono tre corpi, i corpi si perturbano, quindi questa è solo la prima approssimazione. Poi ci sono delle modificazioni dell'orbita che intervengono per... la meccanica celeste è molto complicata. Parliamo della struttura del sistema solare, molto velocemente, perché poi volevo farvi soprattutto la parte che riguarda l'origine. I pianeti sono quasi tutti complanari, hanno orbite che sono più o meno complanari, l'unico qui che non è complanare, questa è una figura vecchia, è Plutone, che adesso non è più considerato un pianeta, però le inclinazioni reciproche tra le orbite sono di pochi gradi, al massimo 5 gradi, quindi essenzialmente il sistema solare è un disco. Tutti i pianeti si muovono su orbite che sono quasi circolari, vi dicevo le centricità, in una scala che va da 0,1 e 0,05, il 5%, sono ben inanellate, nel senso che sono cerchi, quasi cerchi e concentrici, in modo che non si scontrino tra di loro, e anche qui fa eccezione Plutone. Questa è una vista del sistema solare completo. Questo è Nettuno, il pianeta più esterno. Man mano che si va verso il centro, le orbite si compattano sempre di più, per cui per vederle bisogna fare una veduta ingrandita di questa parte centrale, allora si vedono le orbite Mercurio, Venere, Terra e Marte. In mezzo alle orbite dei pianeti ci sono anche altri oggetti che sono gli asteroidi, e in particolare la maggior parte degli asteroidi si muove o in una regione tra le orbite di Marte e di Giove, oppure certi gruppi si muovono lungo la stessa orbita di Giove, però rimanendo a distanza da Giove in modo che non ci siano collisioni. E poi ai limiti estremi del sistema solare, oltre l'orbita di Nettuno, ci sono quegli oggetti che vengono chiamati oggetti del transnettuniani, oppure oggetti della cintura di Kuiper, che sono essenzialmente il serbatoio delle comete, cioè sono oggetti in orbita quasi circolare, poco ellittica intorno al Sole, ma la loro composizione è più ghiacciata che rocciosa, e quindi sono i progenitori delle comete. E Plutone è, adesso sappiamo che è uno di essi. Per quel che riguarda le dimensioni, questa è una figura che non rappresenta in scala le distanze, ma rappresenta in scala le dimensioni. C'è una differenza molto forte tra i pianeti cosiddetti interni, cioè la successione dei pianeti a Mercurio, Venere, Terra e Marte, e questi primi quattro pianeti sono molto diversi dai successivi quattro. Sono molto più piccoli e hanno anche una composizione diversa, e lo vedremo poi, le ragioni di questa bipartizione del sistema solare tra pianeti interni e esterni, quando parliamo della nascita e dell'evoluzione. Allora, il sistema solare si è formato all'interno di una galassia. Questa ovviamente non è una foto della nostra galassia, perché ci siamo dentro, è M31, la galassia di Andromeda, che si pensa sia molto simile alla nostra. Le galassie sono formazioni che comprendono centinaia di miliardi di stelle, tutte le stelle si attirano tra di loro, e quindi in una galassia le stelle più o meno sono in orbita attorno al centro della galassia, che è la zona dove le stelle sono più dense. Sono orbite che non sono precisamente kepleriane, perché il corpo centrale non è puntiforme, è esteso, però essenzialmente sono orbite quasi chiuse attorno al centro della galassia. Nella galassia, oltre alle stelle, c'è anche una grande quantità di materiale sciolto, gas e polvere. Qui vediamo una galassia di taglio e queste strisce scure sono zone di gas e polvere che assorbono la luce delle stelle che sono nelle parti più interne. Come?
Sono vere, sono
prese col telescopio. E per evitare malintesi, voi sapete che questa nebulosità non è nebulosità, sono stelle, cioè sono miliardi e miliardi di stelle che sono così lontane e così piccole che non si possono vedere separatamente se non i rari casi in cui ci sono stelle supergiganti, ma la maggior parte delle stelle risultano invisibili singolarmente e si vedono globalmente solo come una nebbiolina, un po' come quando voi guardate una spiaggia da lontano, vi sembra una superficie e in realtà da vicino sono dei granelli singoli, ma da lontano non potete accorgervi. La galassia è piena di gas e polvere che è distribuita di solito in nubi separate che si chiamano nubi molecolari giganti. Questa è la fotografia di una parte della Via Lattea, la nostra galassia vista di taglio, e questa zona scura è scura non perché ci sono poche stelle, ma perché c'è una nube di gas che filtra parzialmente la luce delle stelle che ci sono dietro. E nubi molecolari giganti ce n'è un po' dappertutto, soprattutto sul piano della galassia, e ci sono bellissime fotografie di queste nubi che sono poi anche le zone dove si stanno formando le stelle, perché dalla condensazione di questo gas poi si formano le stelle, e quindi sono immagini spettacolari perché ci sono parti oscure illuminate da stelle che sono o dentro o ai bordi, e quindi avete queste diciamo pittoricamente sono molto affascinanti. La composizione del materiale cosmico è in gran parte idrogeno e elio. Tre quarti dell'universo è fatto di idrogeno, un quarto di elio e solo una piccola percentuale di tutti gli elementi più pesanti. E questo è, si pensa, una conseguenza di come si è formato l'universo, che secondo le simulazioni, quello che si sa, quando il Big Bang ha creato la materia, ha creato essenzialmente idrogeno con questa percentuale di elio. E tutto il resto, che non è molto, ma è molto importante, perché tutti gli altri elementi sono quelli che danno, quelli più pesanti, ossigeno, azoto, carbonio, silicio, eccetera, sono quelli che creano i pianeti e quindi anche noi stessi. Tutti questi altri elementi non sono stati creati durante il Big Bang, ma successivamente dalle stelle. Farete una lezione che vi spiega questo, e quindi sono le stelle che, bruciando idrogeno e elio con reazioni nucleari, hanno prodotto elementi più pesanti. Poi, quando esplodono come supernove, questi elementi vengono dispersi nello spazio, e quindi tipicamente le nubi molecolari giganti hanno una composizione adesso, cioè quelle dell'universo dei primordi non avevano elementi pesanti, ma adesso hanno anche questo contenuto di elementi pesanti. Questo è un grafico che fa vedere l'abbondanza cosmica degli elementi. Notate che ogni tacca corrisponde a un fattore 10, quindi sembra che per carbonio e idrogeno non ci sia molto, ma ci sono quattro tacche, vuol dire che per una molecola di carbonio ci sono 10.000 molecole di idrogeno. Quindi tutti gli elementi pesanti, pesanti per modo di dire, a partire dall'elemento 3 litio, sono in percentuale molto più piccola dell'idrogeno elio. Allora, quello che si pensa come sia nato il sistema solare è in giro per la galassia ci sono queste nubi molecolari che ruotano insieme alla galassia, hanno una gravità perché anche gli atomi si attirano, queste nubi sono molto grosse, si chiamano molecolari giganti perché hanno delle masse dell'ordine 100.000 o 1.000.000 di masse solari, quindi hanno una forte gravità che quando sono molto la densità è molto bassa, la gravità è controbilanciata dalla pressione. Ma se per caso, per effetto di perturbazioni, cominciano a contrarsi, man mano che si contraggono, la gravità aumenta più velocemente della pressione e quindi quando comincia a contrarsi si contrae sempre di più. E a un certo punto le nubi si frazionano in nubi più piccole che hanno massa dell'ordine della massa di una stella o poco più e quindi nasce una nube che non è più gigante ma una frazione della nube gigante che ha la massa giusta per condensarsi in un sistema solare. Quindi la massa continua a contrarsi, man mano che si contrae la sua velocità di rotazione aumenta, conservazione del momento angolare che si diceva prima, un oggetto che ruota, se non c'è qualche tipo di forza che lo fa accelerare o decelerare nella sua rotazione, conserva questo prodotto distanza per velocità di rotazione. Se l'oggetto si contrae la distanza diminuisce, la velocità di rotazione deve aumentare. E quindi a un certo punto queste nubi si dispongono a forma di disco, perché quando la velocità di rotazione di una particella lungo la nube diventa uguale alla velocità dell'orbita kepleriana in quel punto, questo corpo assume una traiettoria stabile, è in orbita attorno al resto della nube e non si contrae più. E questo avviene solo in una direzione, che è quella del piano, che è il piano ortogonale all'asse di rotazione, perché invece nella direzione parallela al piano di rotazione la trazione la fa cadere sul piano. Quindi man mano che la nube si contrae, aumenta di velocità, si allunga fino a diventare un disco. E disco di gas e polvere che viene chiamato protoplanetario per quello che gli succede dopo, che questo materiale diventando molto più denso comincia le particelle a scontrarsi tra di loro, si agglutinano, che è un po' lo stesso, inizialmente solo un effetto chimico di tensione superficiale, lo stesso motivo per cui la polvere sui pavimenti fa a Pavia dicono il gattone. È solo attrazione, non c'entra la gravità, è solo attrazione elettrostatica o forze di adesione. E quindi in questa nuvola cominciano a prodursi particelle sempre più grosse che scontrano lentamente tra di loro, perché è una nuvola dominata dall'attrito, quindi la velocità relativa tra le particelle non è mai molto elevata, perché le particelle si muovono in un gas e in una nuvola di polvere, se una particella avesse velocità molto diversa dalle altre viene frenata, quindi è una nuvola essenzialmente ordinata in cui le velocità relative sono basse. Gli oggetti quando si incontrano si appiccicano, cominciano a formarsi oggetti, cioè granelli di polvere di un micron, un millimetro, un centimetro, 10 metri, 100 metri, eccetera eccetera. Comincia la formazione planetaria. Di nubi di questo tipo se ne conoscono tante, dico osservativamente, e la più famosa è l'anello di polvere attorno a Beta Pictoris, la più famosa perché è la prima che è stata osservata. Negli ultimi 30-40 anni le tecniche osservative hanno avuto un'impennata incredibile. Quello che gli astronomi, quando facevo il corso, io dicevano questa è una cosa che sappiamo che esiste, ma è così difficile da osservare che mai sarà osservata. 15 anni dopo l'hanno osservata. E questo è uno di questi casi. È una nuvola, diciamo un disco visto di taglio, quindi si vedono solo questi due pennacchi, intorno a una stella, ed è stato possibile osservarlo per questa farfalla qua. È uno strumento particolare che si chiama coronografo, perché se io osservassi la stella è qui, ha una luminosità tale che satura completamente il sensore, e quindi questa debole luminosità del disco non la vedrei. Sarei così abbagliato dalla luminosità della stella centrale. Invece questo strumento coronografo è un telescopio che ha all'interno uno schermo che ha questa forma farfalla, che è stata studiata apposta per poter vedere il disco, per cui la luce molto intensa della stella che è qui dietro viene oscurata, e riesco a usare una posa abbastanza lunga da evidenziare anche il disco di polvere. Questo si pensa sia un sistema solare in formazione. Se ne conoscono altri, anche in questi casi queste macchie nere sono il coronografo che nasconde la stella, questi sono i quattro bracci che reggono il diaframma centrale, per esempio. Se ne conoscono parecchi esempi. Quando i planetesimi, come vengono chiamati, cioè questi aggregati di polvere, cominciano a essere abbastanza grossi, dell'ordine dei 10 km, cominciano anche a trarsi gravitazionalmente. Allora, quando questo succede, l'accrescimento diventa molto più rapido, perché un oggetto che passasse sulla sua orbita, diciamo che per un piccolo tratto si può approssimare con una linea retta, vicino a questo oggetto, se non ci fosse l'attrazione gravitazionale, andrebbe per conto suo. Invece, siccome c'è l'attrazione gravitazionale, viene deflesso, e in questo caso scontra contro il planetesimo abbastanza grosso che lo attira. E quindi questo tecnicamente si chiama moltiplicazione della sezione d'urto, perché se non ci fosse gravità, questo planetesimo potrebbe intercettare solo i corpi che passano in questo tubo, mentre invece grazie all'attrazione accresce anche tutti i corpi che passano in un tubo molto più grande. Quindi il planetesimo che è più grosso è anche quello che si accresce più velocemente, perché attira più materiale, perché usa la sua gravità che man mano che cresce diventa sempre più intensa. E questo è una specie di cannibalismo tra i pianeti che fa sì che poi alla fine il più grosso, il più prepotente vince. E questo spiega perché da una popolazione iniziale di miliardi e miliardi di planetesimi piccoli, poi alla fine sono rimasti solo i più grossi. Quelli più piccoli hanno fatto una brutta fine, o sono stati accresciuti dai più grossi, oppure quando passano vicino ai più grossi senza scontrare, prendono una fiondata, la loro orbita viene perturbata e magari vengono espulsi dal sistema solare. Contemporaneamente a questo, all'interno del sistema solare stava formandosi il Sole. La nube si condensa, le parti esterne della nube formano un disco, ma al centro c'è la parte principale della massa che si concentra in forma sferica e forma il proprio Sole. E quindi a un certo punto, mentre alla periferia è in corso l'accrezione dei pianeti, i planetesimi diventano sempre più grandi, favorendo i pianeti più grossi, al centro una grande quantità di materia si condensa in un oggetto solo, che è il Sole, e condensandosi la temperatura e la pressione aumentano fino a quei milioni di gradi che sono sufficienti a innescare le reazioni termonucleari, e quindi da quel momento il Sole si accende perché comincia a bruciare idrogeno e quindi a produrre energia per conto suo, e quindi da una nube di gas diventa una stella. Questo credo l'evoluzione stellare vi verrà spiegata in una prossima lezione. Ma quello che interessa per il sistema solare è che, per la nascita del sistema solare, è che le stelle in formazione, cioè quelle in cui comincia a innescarsi la reazione, le reazioni termonucleari, sono stelle molto instabili, che voi sapete che esiste il vento solare, cioè che il Sole, oltre a irraggiare luce e onde elettromagnetiche di vario tipo, di cui la luce è quella principale per il nostro Sole, emette anche delle particelle, protoni, elettroni, che formano il vento solare. Allora, queste prime fasi della vita di una stella sono caratterizzate da un'estrema instabilità e da venti solari estremamente forti, molto più forti di quelli del Sole di adesso. Quindi, quando il Sole comincia a brillare, attraversa questa fase instabile e produce un vento di particelle che ha l'effetto di spazzare via quello che rimane della polvere e del gas che ha formato i pianeti. Quindi a un certo punto della vita del sistema solare primitivo, chi si è formato è diventato un pianeta rimane, e tutto il gas rimanente viene disperso nello spazio dal vento solare della stella centrale in fase di Tauri. Queste fasi instabili si chiamano così perché Tauri è la prima stella che hanno visto in questa fase, il che vuol dire che a un certo punto la formazione cessa, se non, diciamo, rimane una fascia esterna che è quella di Kuiper, con materiale ghiacciato che poi dà origine alle comete, che è abbastanza lontana dal Sole da non avere avuto questo effetto spazzino, ma all'interno rimangono solo i pianeti principali. E perché rimangono sulle orbite che ci sono? Perché essenzialmente anche questa è una forma di evoluzione pseudo-darwiniana. Supponete che all'inizio, come sicuramente era, c'erano molti più pianeti, quindi le orbite erano molto più serrate, i pianeti passavano uno vicino all'altro e si perturbavano. Quando un pianeta è perturbato, la sua orbita cambia, comincia a incrociare quella degli altri pianeti. E quindi quello che succede è o viene espulso o cozza con uno dei pianeti esistenti e diventano un pianeta unico. Quindi essenzialmente i pianeti che sono rimasti sono così ben spaziati perché tutto quello che c'era in mezzo non è sopravvissuto. La distanza tra i pianeti attuali è quella minima che permette alle orbite di essere stabili. Voi metteste un pianeta in mezzo, quello sarebbe instabile perché è troppo vicino al pianeta precedente e successivo, quindi quell'orbita lì finisce male, quel pianeta lì finisce male. Questa storia di formazione spiega anche quella dicotomia che vi dicevo: i pianeti interni, Mercurio, Venere, Terra e Marte, sono molto piccoli, più piccoli dei pianeti esterni. E questo è spiegato con la differenza di temperatura, perché quando il Sole comincia a irraggiare, all'interno della nuvola in cui si stanno formando i planetesimi si forma un gradiente di temperatura. Il materiale più vicino al Sole naturalmente più caldo, e quello più lontano è più freddo. Allora la transizione importante è quella distanza alla quale gli elementi leggeri, idrogeno e elio, sono gassosi, oppure andando verso l'esterno cominciano a essere liquidi o solidi. E questo è importante perché nelle regioni interne dove l'idrogeno e l'elio sono gassosi è molto difficile che il pianeta li catturi. E quando i planetesimi si formano, diciamo, se del materiale solido scontra il planetesimo rimane lì, se viene scontrato da molecole di gas, il gas comunque si perde. Quindi i pianeti in questa zona calda essenzialmente possono accrescersi utilizzando solo materiale solido e non idrogeno e elio, che in questa zona sono gassosi. Ma usare solo il materiale solido, cioè il materiale solido, solo gli elementi pesanti, volevo dire, che all'esterno cominciano a essere solidi anche, cioè solidi o liquidi anche idrogeno e elio. Utilizzare solo elementi pesanti vuol dire che i pianeti interni hanno potuto usare per crescere solo quel 2% della materia che nell'universo e quindi anche nella composizione della protonebula solare erano gli elementi pesanti, e quindi per questo è il motivo per cui sono piccoli, perché il materiale adatto ce n'era poco, mentre invece all'esterno di questa zona i pianeti hanno usato anche l'idrogeno e l'elio e quindi sono molto più grandi e hanno anche una struttura molto diversa, perché i pianeti interni essenzialmente non è che siano proprio come la Terra, però della stessa famiglia, sono formati da rocce, da silicati, da ferro nello strato interno, di solito hanno un nucleo, perché quando si sono formati erano molto caldi, quindi c'è stata una differenziazione, gli elementi più pesanti sono andati a fondo, hanno formato il nucleo, gli elementi più leggeri sono rimasti alla superficie. Voi sapete che la Terra chimicamente ha composizione diversa a seconda della profondità in cui andate. C'è la crosta che ha una certa composizione e un peso specifico piuttosto basso, dell'ordine di 3. Poi c'è il mantello che è sempre formato da silicati, però con un peso specifico superiore, e al centro c'è il nucleo di metallo, di ferro, che ha un peso specifico molto più elevato, quindi al fondo. E più o meno tutti i pianeti terrestri sono stratificati in questo modo. Quelli esterni, da Giove in poi, la maggior parte della massa del pianeta è costituita da idrogeno e elio. All'interno hanno un nucleo solido, ma è un interno migliaia di chilometri sotto la superficie, quindi si suppone che ci sia, e ci sono anche dei dati astronomici che confermano questo, ma non è visibile. Quindi quello che noi vediamo dei pianeti esterni è un enorme involucro di idrogeno, elio e eventualmente metano, idrocarburi, cioè composti di idrogeno con altri elementi, che forma una specie di atmosfera che però diciamo non, è un'atmosfera molto diversa da quella a cui potremmo pensare riferendoci alla nostra, perché un'atmosfera molto fredda e nelle parti che non sono superficiali sottoposta a pressioni enormi, per cui l'idrogeno per esempio in certe condizioni diventa metallico, è un metallo fatto di idrogeno che è solido, non è più atmosfera, però diciamo non è più un gas, però è pur sempre idrogeno.
Ma ancora questi pianeti
sì.
Si sono gassi lo
stesso? Sì, hanno un nucleo solido che potrebbe essere un po' più grosso della Terra. Si pensa che Giove abbia un nucleo roccioso 5 o 6 volte la massa della Terra. che poi però Giove invece è dunque è 300, ha una massa 300 volte superiore a quella della Terra, quindi c'è una grossa Terra al centro e poi la gran parte della massa di Giove è fatta di idrogeno e elio, cioè è un'atmosfera eventualmente solidificata che però è fatta di questi elementi leggeri.
Ma è solidificata?
A seconda della profondità, cioè gli strati più superficiali sono gassosi, man mano che si va dentro la pressione aumenta, quindi diventano solidi. Temo di non avere tempo di fare la parte descrittiva. La metterò sul sito perché tra l'altro sono essenzialmente fotografie. Devo finire.
No?
Dieci minuti. Invece di farvi, ve ne faccio solo una parte allora. Vi spiego due cose. Allora, io volevo farvi vedere una galleria di... Questo era una specie di inganno perché mi sono tradito, ma volevo farvi dire che è la Luna invece Mercurio. Ma la Luna non è molto diversa. Allora, no, una cosa, vi dico solo due argomenti in questa parte. L'onnipresenza dei crateri nel sistema solare. Qualsiasi pianeta guardiate, pianeti di cui si vede la superficie, perché per esempio Venere ha un'atmosfera completamente impenetrabile, o Giove, vi dicevo, i pianeti giganti hanno un'atmosfera così impenetrabile che voi vedete solo il gas, allora chiaramente i crateri non li vedete. Ma tutti i pianeti di cui vedete la superficie solida sono crivellati da crateri. I crateri sono prodotti da impatto. Gli impatti di meteoriti, piccoli asteroidi, che producono questi buchi perché dovete tener conto che la velocità con cui arrivano sono dell'ordine dei chilometri al secondo. Un oggetto che cade sulla Terra, solo per l'accelerazione che ha dall'attrazione gravitazionale della Terra, se io mettessi un oggetto fermo e lo faccio cadere, quando arriva a Terra arriva a 10 km al secondo, solo perché la Terra l'ha tirata. E quindi di solito sono anche di più così, 15-20 km al secondo, che per dare un'idea, i fucili da guerra più spinti sparano pallottole a 1 km al secondo, quindi queste sono hanno a parità di massa un potere distruttivo molto più grande di quello di una pallottola di fucile. Quindi quello che succede è che quando un oggetto a questa velocità scontra col terreno, fa un buco e nell'attrito sviluppa un calore tale che vaporizza istantaneamente. Quindi quello che succede è un'esplosione. Il cratere non è provocato dall'azione meccanica dell'impatto, ma dal fatto che lo sviluppo di calore è tale che è come se scoppiasse una bomba in quel punto. Quindi quello che succede è che l'esplosione provoca un'onda d'urto che genera il cratere. E essenzialmente quelli che studiano i crateri, siccome non possono facilmente accelerare un oggetto a queste velocità, ci mettono 1 chilo di tritolo e fa lo stesso effetto a parità di energia. E questo spiega anche perché i crateri sono sempre circolari anche se l'oggetto arriva inclinato.
Ne abbiamo mai osservati in diretta dei fenomeni?
Diretta su terreni rocciosi no. Abbiamo osservato una cosa che vi farò vedere tra poco. Sulla Terra ce ne sono molto pochi di crateri e essenzialmente il motivo è che la Terra è un ambiente molto dinamico. La superficie terrestre viene continuamente rimaneggiata da erosione, inondazioni, fiumi, crolli, deriva dei continenti che fa passare certe parti della crosta e ritornano nel mantello e vengono riprocessate, e quindi senza contare l'effetto della vegetazione. Quindi sulla Terra si conoscono alcune centinaia di crateri, che sono pochissimo rispetto a quello che si conoscono sulla Luna, ma il motivo è che il tempo di permanenza è molto breve. Questo è un esempio molto famoso, il meteor crater in Arizona, che ha 50.000 anni. Tra qualche milione di anni questo non esisterà più, sarà stato distrutto dall'erosione. Un evento simile l'abbiamo osservato su Giove, non so se vi ricordate la cometa Schumacher-Levy nel 94, una cometa che è passata così vicino a Giove che l'attrazione gravitazionale di Giove l'ha sbriciolata e poi è caduta su Giove, e cadendo su Giove ha prodotto queste esplosioni. Questa è una foto di quel momento in cui si vede praticamente l'esplosione provocata da questi frammenti di cometa che cadono su Giove, che però, vi ho detto, Giove non ha una superficie solida, quindi queste sono esplosioni provocate nell'atmosfera, un po' come i bolidi delle stelle cadenti che voi vedete esplodere in aria. Però è stata una collisione di un oggetto cosmico con un altro vista in diretta. Sulla nostra Luna questi crateri sono così diciamo numerosi e quindi facilmente contabili, e c'è una statistica così affidabile che il numero dei crateri può servire a datare l'età delle varie superfici lunari, delle varie zone della superficie lunare, perché ovviamente questi oggetti hanno nel cosmo hanno una distribuzione in grandezza che dipende, scusate, una distribuzione numerica che dipende dalla grandezza. Di oggetti grandi un chilometro ce n'è un certo numero, di oggetti grandi un metro ce n'è molti di più. Quindi c'è una distribuzione di numerosità in funzione della dimensione che gli astronomi conoscono bene, perché deriva dalle statistiche degli asteroidi conosciuti e dei meteoriti che cadono sulla Terra, eccetera eccetera. Quando si fa la conta dei crateri sulla superficie lunare in funzione delle dimensioni, si vede che la distribuzione in numero in funzione delle dimensioni del cratere segue più o meno la stessa legge, con dove i numeri assoluti però per unità di superficie sono diversi da zona a zona, perché la pendenza è la stessa che quella che è data dall'abbondanza cosmica di proiettili, ma il fattore di scala, perché diciamo crateri il rapporto tra numero di crateri di 10 metri e crateri di 100 metri è lo stesso per tutte le zone della Luna, ma la densità di crateri per unità di superficie è diversa, perché siccome quello che c'è nello spazio più o meno è costante, questa differenza di numero è data solo dall'età, quanto tempo una certa superficie è stata esposta al flusso, e quindi si producono un certo numero di crateri. Quindi il conteggio di crateri permette di datare l'età delle superfici lunari. Ho 5 minuti, vi dico un'altra cosa, non resisto alla tentazione di prepararvi un attimo di Marte, perché il telescopio che era qui e che è rappresentato in questa immagine della copertina della Corriere della Sera, questo è Schiaparelli, che è stato direttore del nostro osservatorio per 40 anni, e con questo telescopio che era montato in questa cupola ha fatto le sue famose osservazioni di Marte. Le prime carte precise della superficie di Marte, ne ha fatte 5, perché ha osservato Marte in 5 stagioni diverse quando era più vicino alla Terra. Questa è la prima, e man mano che andava avanti con l'età e con l'esperienza vedeva sempre più particolari, fino a vedere i famosi canali di Marte, che sono queste strutture rettilinee, che oggi si sa in realtà non esistono. All'epoca, per varie ragioni, non si poteva usare la fotografia per fare questo tipo di immagini. Quindi gli astronomi osservavano a occhio nudo, disegnavano, osservavano ai limiti delle possibilità offerte dal telescopio che avevano e della turbolenza dell'aria, dell'atmosfera, e quindi alcuni particolari erano più intravisti che visti chiaramente, e questo portava a, diciamo, gli astronomi era gente che aveva osservato tutta la vita, quindi avevano una loro tecnica, ma osservare in questo modo si presta alle incertezze di un'attività che è sempre soggettiva, perché quello che vede l'occhio di una persona nessun altro può saperlo se non lui. E quindi quello che si sa adesso è che queste strutture più fini, i canali, sono una specie di illusione ottica, perché se vediamo mappe di Marte fatte con le sonde spaziali, ci sono alcune strutture a forma di canale, ma nella maggior parte della superficie questi canali non ci sono. Questo è un confronto tra una mappa di un satellite e una mappa fatta da Schiaparelli. Vedete che in molti casi dove Schiaparelli traccia un canale ci sono forse piccole strutture che possono... Qua c'è l'inizio del canale, cioè ogni canale è un po' una storia diversa. Questo, se vedete, Schiaparelli lo traccia al bordo tra due zone di...
Era molto bene disegnato.
Sì, cioè Schiaparelli tentava di rendere in modo chiaro quello che vedeva in modo confuso, e per cui queste strutture così nitide come lui le disegnava in realtà non esistevano. Come? Sì, sì, no, certo, cioè,
poche cose più
diciamo, quello su cui sei sbagliato è che la struttura fosse così netta e rettilinea e geometrica. È un tipo di illusione che capita quando si vedono le cose in modo non tanto nitido. Non so se avete presente questa faccia su Marte, che è una regione di Marte, una specie di montagna, e quando è stata presa dalla prima sonda è stato detto è un grande monumento che rappresenta il viso di un marziano, è una struttura non naturale, artificiale. Se poi voi la osservate ad alta risoluzione si capisce che è qualcosa di naturale che vagamente assomiglia a... Sì, però se io guardo una struttura così non penso che sia artificiale, è una montagna che ha una forma un po' strana. Se invece semplifico le cose e le vedo sfocate, allora nasce la somiglianza.
Sui canali c'era stata anche la teoria dei marziani.
Sì, infatti.
Che se volevano servire.
Quello che molti avevano ipotizzato che fossero strutture artificiali, appunto perché erano così.
Schiaparelli non ha mai sostenuto questo tesi.
Schiaparelli era possibilista, cioè vedendo le cose non escludeva che ci fosse questa possibilità. Sì.
Sì, una domanda. Quando lei facciava la distinzione tra gli studi assorti e quelli aperti,
sì.
È la prima volta che ho sentito il perché quelli più vicini,
sì.
Avrebbero una trasformazione con il ci sta.
Sì.
Però la domanda è questa, stanno scoprendo sempre più pianeti extrasolari con molto vicino alle proprie stelle.
Sì.
Giganti gassosi.
Ne parlo la prossima volta, però è vero, infatti questa visione di come è nato il sistema solare è quella standard che ormai però è appoggiata da il sistema solare, lo conosciamo abbastanza bene, si parla
di analisi. La classificazione infatti mi interessa molto, sì. La prima volta, però adesso pensando a come si sposa.
Non si sposa, quindi vedendo gli altri sistemi solari, di pianeti extrasolari, è un gioco di parole, ma diciamo i sistemi di pianeti extrasolari, è chiaro che non tutti si sono formati in questo modo, oppure si sono formati e poi è intervenuto qualcosa di molto diverso che li ha spostati.
Certo.
È una cosa ancora non chiara, però diciamo è uno degli elementi di novità che è stato introdotto da queste scoperte.
Certo.
Venere ha detto che è grassoso, però è vicino al Sole.
No, Venere è un pianeta terrestre che ha un'atmosfera spessa come la Terra, è un pianeta fatto di roccia ma ha un'atmosfera che non sono tanti chilometri, solo che è un'atmosfera molto densa, per cui non permette di vedere cosa attraverso l'atmosfera.